la prima meditazione era perché non solo nessuno si sentisse escluso, da un cammino che ci vede tutti orientati verso il Signore, in virtù appunto di una generazione, poi che questo cammino fossimo chiamato, che a questo cammino, avere la consapevolezza che a questo cammino fossimo chiamati insieme, perché le miserie dell'uno non escludano le miserie dell'altro stamattina, e poi oggi pomeriggio il cogliere come proprio attraverso il cammino che il Signore, che misericordia fa con i miseri, in particolare con questa donna, su un cammino nel quale sono coinvolti proprio a volte anche noi, cioè coloro che vivono insomma questa condizione di giudizio, di discriminazione. Domattina ritorneremo, come abbiamo fatto adesso con i bimbi, sul Vangelo del Samaritano, un po' per prepararci alla messa e un po' anche per ritrovare la meta del nostro andare, insomma, la meta del nostro servizio, ciò da cui noi non siamo chiamati ad allontanarci. Pensavo così.
Anche Vincenzo accennava stamattina, mi sembra, al fatto che l'avvento di Papa Francesco in qualche modo, potremmo dire, rifà partire tutta una serie di intuizioni del Concilio che avevano fatto fatica ad andare avanti. Una Chiesa povera in mezzo ai poveri, una Chiesa non più compromessa con i vari poteri, molto più libera, che mette in discussione anche lo Iole, quindi che vuole dare un segnale insomma di netta discontinuità con il mondo, con i compromessi che bene o male insomma la Chiesa ha vissuto nel mondo. Allora, quello che ti volevo chiedere sono sostanzialmente due cose. Una, cioè ci troviamo tutti in un momento, una situazione un po' particolare, perché mi sembra le cose che dice il Papa in questo momento sono molto più avanti del resto della Chiesa, no? Normalmente è il contrario, o perlomeno normalmente ci sono tante comunità, no, che noi abbiamo conosciuto in questi 30-40 anni, in una mail lo dicevo, che da sempre dicono le cose che adesso dice il Papa, il Papa ci sta effettivamente ponendo dei problemi. Allora, uno, come vedi? Poi la Chiesa deve camminare insieme, certo è Papa, per cui se il Papa dice una cosa ha un valore fondamentale anche di trascinamento. Però voglio dire, se prendiamo l'Episcopato italiano è indietro anni luce rispetto al Papa. Quindi come vedi il cammino possibile, spesso, soprattutto la Chiesa italiana, rispetto alle posizioni del Papa? E secondo, se lo sai, o se lo sa Vincenzo, se lo sa qualcuno, io non ho ancora capito se le cose che sta dicendo il Papa sono la grazia del ministero, o queste cose lui già le pensava prima ma non le aveva mai dette perché magari da vescovo. Quindi insomma, capire se, noi diciamo sempre che ci crediamo che lo spirito soffia a un dato momento, per cui è il soffio dello spirito, questo Papa tutto sommato queste cose le aveva sempre nel cuore, poi magari non le aveva espresse in maniera così così chiaro, adesso da Papa si sente molto più libero di dirlo.
Ma riflettendo anche con altri, mi riporto anche impressioni di altri, discorso della povertà della Chiesa, questo ad esempio è qualcosa che ha scritto Massimo Toschi. Adesso lui scrive per Città Nuova, online su Città Nuova. Città Nuova, la rivista online, nel Carpaccio. E con lui ci sentiamo, insomma. La sua impressione è che... Come si dice? Che questo richiamo alla povertà della Chiesa da parte di Papa Francesco... Faccio una premessa. Quando durante il concilio il cardinale Lercaro, durante il concilio si occupava, tra virgolette, soprattutto di liturgia, e questo non gli impediva, tuttavia, questa cosa voi le sapete, ma questo non gli impediva di essere attento a ciò a cui Don Giuseppe era attento, cioè il discorso della povertà della Chiesa, che Don Giuseppe definiva essere il vero tema del Concilio. E c'era al Collegio Belga un gruppo di persone di cui faceva parte anche Elder Camara, che si ritrovava appunto su questi temi. Don Giuseppe fu mandato dal cardinale Lercaro in questo gruppo, dal quale Don Giuseppe però si è sempre un po' affrancato, perché l'accentuazione meglio di Don Giuseppe sulla vicenda della povertà della Chiesa non andava tanto nella direzione di una povertà legata allo IOR, cioè anche prendere distanza dallo IOR, prendere distanza dai centri di potere, eccetera. Ma la povertà così della Chiesa, così come la intendeva Don Giuseppe, era una povertà teologica, cristologica, cioè fondata sul mistero stesso di Cristo. Che poi si sarebbe potuta anche esprimere in scelte anche così, di affrancamento dal denaro, dal potere, eccetera. Però, e soprattutto, era fondata sul mistero stesso di Dio. E Massimo Toschi, che ha scritto questo testo, lui diceva: la povertà a cui fa riferimento Francesco, stando ai testi dei suoi discorsi, non solo, come dicevamo, agli slogan, è una povertà che lui auspica per la Chiesa molto più vicina alla povertà così come la intendeva Don Giuseppe, cioè fondata sul mistero del Signore, che poi citava il numero 8 della Lumen Gentium, quando mi pare al terzo paragrafo si dice: come Cristo, così la Chiesa. Siccome Cristo, allora la Chiesa. Forse vale, io non ho studiato, mi sono ripromesso di leggere tutto quello che il Papa dice, e leggo finché posso, leggo tutti i testi. Tutti le omelie a Santa Marta, tutto, leggo tutto. C'è già un balloppo e non ho fatto uno studio coerente, non ho fatto uno studio. Di sicuro però quello che a me sembra è che si possa dire in questi primi mesi di papato che non è il Vangelo che è cambiato, siamo noi che lo comprendiamo meglio, questo lo diceva Papa Giovanni. Ecco, mi sembra che tenere dietro al Papa su queste cose ci venga il fiato di noi, le nostre chiese, tanto vero che anche il superiore delle case della carità, bravissimo, un altro prete che dovreste conoscere, il Don Romano, lui è appena rientrato dall'India e dice: è molto più avanti la chiesa indiana nel recepire le istanze del Papa Francesco di quanto non sia la nostra Chiesa. Ecco, penso che non ci sia da parte, io parlo per il mio Vescovo, penso che non ci sia da parte del nostro Vescovo, ad esempio, una chiusura preconcetta. Certo che sono rimasti molto spiazzati per quanto riguarda i nostri vescovi, almeno di Parma, di Reggio e di Modena, anche di Carpi. Penso che nel momento in cui c'è qualcuno che li aiuta, non perché è bravo, ma perché è un po' più alle periferie esistenziali, diceva il Papa, ecco, c'è qualcuno che li invita, che li aiuta, che li accompagna, che cammina con loro. Noi abbiamo sempre trovato, almeno in questi tre vescovi che abbiamo incontrato in momenti diversi, per ambiti diversi, c'è sempre stata una grande disponibilità. Che poi abbiano delle preoccupazioni, che poi almeno il nostro sta rivedendo il discorso del seminario, sembra che questo. Però il vescovo di Carpi diceva, io ero a Roma per le mie solite lezioni, a un certo punto sono lì che faccio colazione, mi si avvicina il Papa e mi dice, allora, il tuo terremoto come va? Allora come era più aggiornato lui di me quasi. Io lì facevo, mi sono toccato la spalla, mi giro, c'è lui, mi dice, allora come va col terremoto? Non sa tutto, che... Questo secondo me va al di là di una semplice chiacchierata di cortesia. Evidentemente quest'uomo, anche quando è andato il nostro vescovo, non mi ricordo per che cosa, appena il Papa l'ha incrociato, ha detto, allora hai imparato a fare il vescovo. Il vescovo Massimo diceva, io avevo tentato di dire, e te hai imparato a fare il Papa. Perché si conoscevano già, una storia un po'. Ecco, da quello che abbiamo letto, da questo gesuita, nostro amico, che è cappellano del carcere di Trieste, con cui siamo stati insieme da una vicenda così, lui diceva che in America Latina dai missionari non era molto considerato. Però è vero anche che era il più giovane gesuita fatto provinciale di una congregazione che in quel momento aveva bisogno di uno come lui. E diceva anche padre Silvio, che a cui hanno sparato, cioè, non sicuramente un tipo tranquillo, diceva però che ne ha visti tanti di persone importanti a livello ecclesiale convertiti dai poveri. Ecco, e anche i gesuiti, che sono stati i due gesuiti, che sono stati indicati come coloro che avevano accusato Bergoglio di essere stato connivente con la dittatura, dice io li conoscevo questi due gesuiti, a parte sono stati usati, ma hanno non solo ritrattato tutto, ma non hanno ritrattato tutto perché Bergoglio è diventato papa. Dopo aver rimeditato la loro vicenda, hanno convenuto che Bergoglio, quando era provinciale dei gesuiti, si era comportato come doveva comportarsi. Ecco, poi dopo le testimonianze si sprecano, quindi sono quelle che sapete tutti. Però credo che, appunto, la domanda potrebbe essere questa. Se lui è andato a Lampedusa, noi dove andiamo? Questo, perché poi la sostanza è quella lì. Che ci convertiamo, perché no? È vero che piace, però anche con gli agenti diciamo sempre te da quando ti piace il Papa, d'accordo, ma da quando è Papa tu vai più a messa, preghi di più, leggi di più la parola, vuoi più bene i detenuti che sei chiamato a custodire, eccetera. Allora li cambia un discorso. E la mia paura, noi ci dicevamo in parrocchia, è che lo lasceremo solo proprio su questo.
anche perché qualche prete comincia a dire ora che fa, per ora non parlo, quello che fa il Papa, perché il prete quello che fa il Papa, secondo la condizione che hanno del Papa.
Ma anche gli altri vescovi, i preti, dicevano che non è capace di esercitare l'autorità. Anche di Don Luciano a Brescia dicono che non è capace di esercitare, non è un uomo di governo. Oh, anche Dallas. Io non so, però, onestamente, lo so, ecco. Io non condivido molto, ma... noi abbiamo delle famiglie in parrocchia che hanno cominciato, famiglie anche che stanno bene, che hanno cominciato a decurtarsi lo stipendio, famiglie che hanno cominciato a leggere la scrittura, famiglie che hanno cominciato a dire beh, di fronte a un papato così credibile allora si può andare in ferie con dove si andava prima. Lui non va a Castel Gandolfo, se non ci va lui in vacanza, noi che facciamo? Cioè, di sicuro ha risvegliato gli animi, questo sì. Qui non passa giorno, poi dopo... Di sicuro ai poveri della casa, delle missionarie di Madre Teresa, gli ha detto... Siete preziosi perché date la possibilità alle persone di vivere il servizio e la carità. Ecco. Cioè ci sono alcuni passaggi stretti, però bisogna leggere tutto il discorso che fa, perché altrimenti noi si ragiona con quello che dicono i giornali, allora le scarpe, l'anello, la croce, insomma. E poi a livello ecclesiale la nomina di questi 8 cardinali, beh, questi 8 cardinali funzionano, ci dicevano che, diciamo, li ha nominati, ma quindi questa collegialità, insomma. Di sicuro almeno a Reggio tra noi preti non c'è ancora credo la consapevolezza di che cosa voglia dire questo.
C'è un aspetto che io mi sono sempre chiesto, anche quando parlavi tu, che ci hai sostanzialmente strutturato le scritture facendo riferimento all'esperienza che vivi e ribadendo l'esperienza che vivi delle scritture, le caratteristiche fondamentali un po' della sottolineatura che l'ordine può partire da una chiesa, a sé, quando suo fondatore ha avuto questa intuizione. E quindi questo significa risottolineare questa dimensione della Chiesa che è al di fuori di qualsiasi logica, come Gesù ci ha posizionato in questo tempo dicendoci di riprendere la sua croce e di attendere che lui ritorni. Allora pensavo che cosa potesse voler dire per noi, che troviamo questa sintonia un po' nella nostra storia differente con queste indicazioni che il Papa ci dà, perché amiamo la scrittura, perché abbiamo troppo poco ovviamente, che il Signore ci ha permesso di condividere poco con le persone che ci hanno creato più problemi nella nostra vita, bambini, adulti, donne, uomini che fossero. Ci hanno interpellato, non siamo riusciti a capire che cosa volesse dire la loro presenza, però c'era, continua ad esserci. L'elemento che mi pareva emergesse, e tu adesso hai riassunto questo discorso della collegialità, io lo interpretavo come una dimensione che invece è emersa come importante da questo papato e che noi in particolare tra le tante facciamo fatica a rendere visibile. Ecco, questa dimensione dell'appartenenza reciproca. C'era un'immagine che colpì di San Francesco che nella tarda età sua aveva questa capacità di vedere proprio i fratelli in trasparenza, cioè li vedeva in trasparenza e conosceva ogni dettaglio bello e brutto delle persone che ci sono accanto. Ora io credo che questa dimensione del sentirsi parte di una chiesa locale, del sentirsi parte di una comunità che deve vivere o vive le stesse dinamiche che viveva la chiesa di Gerusalemme all'inizio pochi anni dopo la morte di Gesù. Questa chiesa che era vista perché coloro che la vivevano si amavano tra loro, e questo destava quella situazione di attenzione, perché se vivono così vuol dire che il loro Signore è interessante. Un po' le cose con cui ho esordito ieri, no? Centrare l'attenzione su Gesù per sentirsi vicino a tutti i fratelli. Ecco, questa dinamica, così parlando anche tra noi, anche a seguito delle cose che dicevi, cioè questa necessità di recuperare questa vicinanza e quello di fare i conti con tutto ciò che rende difficile sentirsi vicini. Cioè sono più le cose che ci dividono da quelle che ci uniscono a volte, no? Sia pur retoricamente dicendo di essere tutti d'accordo. Sono quelle più che ci dividono rispetto a quelle che ci prigioniscono, e questo ovviamente incide sulla credibilità. Il Papa è credibile perché riesce a voler bene chi sta accanto. Noi dovremmo riuscire a voler bene chi ci sta accanto, soprattutto i più vicini, belli, brutti che siano, quelli che il Signore ci mette accanto pur non avendo scelti. Ecco, questa dimensione mi pareva che dovesse emergesse forte proprio nella nostra situazione, di chi ha una propria storia da raccontare, ad mettere accanto i fratelli dicendo: io sono questo, cari fratelli, sono tutto meno che un eroe, a parte San Benigno, sono tutto purché una persona priva di peccato, no, però te lo dico, e rendo visibile me stesso, rendo trasparente me stesso a te che mi stai accanto. Ed è una dimensione dell'essere in comunione col Signore che motiva la mia voglia di esistere accanto all'altro. Questa dimensione facciamo fatica a viverla, l'abbiamo qualche volta accantonata addirittura, tanto non è possibile sentirsi in sintonia perché siamo talmente diversi che ognuno la vive come crede, come gli aggrada. Ma la capacità di viverlo assieme l'abbiamo provato anche in casa d'accoglienza, vivendo delle cose belle e delle cose brutte, sperimentando la difficoltà di volersi bene stando assieme già più di mezz'ora, tre quarti al giorno. Questa dimensione credo che sia l'indicazione che emerge dalle scritture, dalle cose che ci hai detto, dalle cose che vive, dall'indicazione che ho fatto citare. Io non so se questo sia giusto, se sono delle banalità. È certo che ci provocano gioia e sofferenza. Gioia perché il Signore ci ha dato questa possibilità, sofferenza perché sentiamo di essere tentati dal maligno che si insinua nei meccanismi più stupidi, quelli che avremo per ascoltare. Io ho recepito questo istante, cercando di farmi mio, ovviamente in una storia diversa, e parlandone con alcuni fratelli nelle storie di ciascuno, che hanno delle sofferenze, delle condivisioni, delle così, delle tensioni ascoltate dai fratelli che rimangono lì, non diventano quel patrimonio comune che ci permette di rendere tutto relativo alla grandezza del Signore. Diventa tutto enorme e non relativo di fronte alla grandezza del Signore. Ciò che ci divide, ciò che ci fa soffrire diventa infinitamente più grande della consolazione che il Signore ci dà, pur non togliendoci un pelo delle sofferenze che abbiamo. Non ce le toglie una, ma ce le trasfigura. Ora mi sembrava che queste indicazioni dovessero un po' essere gli elementi che ci portiamo dietro, visto che siamo continuamente provocati in questa situazione, sia per i rapporti con il mondo del lavoro, sia per le esperienze di carità che viviamo, sia per la casa di carità, sia per le nostre esperienze di ascolto della parola che abbiamo da tantissimi anni, come non ci tagliamo, potrei dire, rispetto alla nostra vita, poche rispetto alla vita che il Signore ci ha posto davanti fino alla fine dei tempi. Però questa dinamica, questa dimensione per cui ci troviamo a fare tanta cosa assieme ma essere stranieri l'uno all'altro, e quella pace che il Signore ci invita a fare nostra in realtà è una retorica, perché non è il volersi bene che il Signore ci chiede per molto di Gesù. Non so se ho capito niente di quello che hai detto riassumendo.
No, lo condivido, se non ho niente da dire, cioè.
Se l'avessi fatto anche così. Mia moglie mi critica sempre.
Ti vuol bene per quello? Ci sono alcuni brani del Vangelo dove Gesù ci lascia un po' perplessi. Una è questa, cioè diciamo, li hai invitati, li hai costretti a entrare, adesso entri solo perché uno non ha l'abito nuziale, lo cacci fuori. Un altro episodio era quello a cui facevamo riferimento nella parabola, dice io questo servo fannullone ti dice io so che tu sei un uomo severo che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, e Gesù ti dice il padrone gli dice tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Il padrone non gli dice: tu sapevi che io sono un uomo duro. Vi cito questi episodi così. Gesù alla donna cananea non rivolge neanche una parola. Ecco, emblematico anche l'episodio di Elia con la donna, con la vedova di Sarepta. Cioè, se noi conoscessimo la condizione della povera gente, ci renderemmo conto che, come abbiamo detto, credo, la povertà è frutto spesso di conflitti e non c'è nessuno, questo lo dico in modo molto, non c'è nessuno che sia più indisponente della povera gente. Cioè, vedere due ragazze della strada che litigano non per un pezzo di marciapiede, perché uno reclama quel pezzo di marciapiede in cui c'è l'altra. Oppure che una controlla l'altra e la mette in cattiva luce agli occhi del pappone. L'usura tra ricoverati dell'OPG, per cui uno che ti presta due sigarette ne vuole indietro due pacchetti. Episodi lievi, se volete. Ecco, però non bisogna, credo neanche, lo dico qui, ecco, perché poi se tu parli, cioè gli zingari rubano, magari rubassero le pasti. Ormai l'aborto, un anticoncezionale, l'infedeltà coniugale, la droga, di tutto e di più. Per cui gli zingari rubano, per fortuna, rubano e basta. Per cui a un certo punto ci si rende conto che proprio così, che perché ci è dato un po' di frequentare certi ambienti, ci si rende conto che l'unica possibilità di salvezza che ha la povera gente è il Signore. E tanto è vero che qui qualcuno si chiede: avevo fame, mi avete dato a mangiare, avevo sete, mi avete dato a bere, ero forestiero, mi avete ospitato, eccetera. Poi dice: ero forestiero, non mi avete ospitato, ero affamato, non mi avete dato da mangiare, ero assetato, non mi avete dato da bere. E c'è un commento, credo di Piero Stefani, che dice: già, e quelli lì a cui nessuno, che nessuno accoglie, che nessuno sfama, che nessuno disseta, che fine fanno? Entrano o non entrano? Lui conviene, lui dice, entrano per la loro condizione. Le beatitudini di Luca vanno in quella direzione lì. E penso che se il Vangelo è per i poveri, è proprio perché ne hanno più bisogno degli altri. Non dobbiamo illuderci che parlare dei poveri voglia dire, no, no, i poveri sono cattivi. A casa mia succedono delle piccinerie da boia, per cui tutti cercano di arrivare prima degli altri e quando arrivano gli ultimi il paniere del pane è già vuoto perché tutti si sono presi il loro. Allora abbiamo messo che il pane lo distribuiamo dopo la minestra. E lo distribuisce uno con le pinze. Perché? Perché prima di prendere il pane ciascuno va, li tasta tutti per vedere qual è il pane che più gli piace. Questo è quello che siamo. Questo è quello che siamo tutti, questo è quello che siamo noi, no? Questo è quello che hanno detto i bambini prima quando abbiamo letto il Vangelo del Samaritano insieme, che poi domani leggeranno il testo, ecco. Questo è l'atteggiamento che aveva Franci con questo famoso, famigerato Thomas Kurz, Tommaso Kurz, Curzi, credo. Ecco, allora anche i nobili stessa cosa, tanto è vero che loro si accorgono e dicono fuori dai denti, diciamocela chiaramente, l'unica cosa che ci tiene calmi nel rapporto tra di noi è quando siamo alla diaconia, perché ascoltiamo la parola, se no sopra ce ne facciamo di tutti i colori. Allora dobbiamo imparare che quello che viviamo ascoltando la parola lo viviamo anche in sezione. E se c'è uno che alla povera gente non fa sconti, che non li accosta e non li salva per il fatto che sono poveri, è il Signore. Va e non peccare più. Ecco, a noi manca questo, a noi manca di dargli da mangiare, a noi manca, cioè, o meglio, gli diamo da mangiare, ma per noi sono un problema, sono da sfamare. No, per noi sono gente con cui condividere il Vangelo, e condividere il Vangelo con loro è l'unica condizione per averlo anche noi. Questo mi sembra il discorso. E non è solo un problema legato a certi ambienti periferici. Lo dico anche da parroco. Ormai, in modo chiarissimo, il parroco deve fare un'unica cosa, essere un operatore di pace. Ecco, tra marito e moglie, tra giovani, tra condomini, tra... Ormai tutto credo che passa attraverso di quello. Non so se mi spiego. No? E uno dice, poverine, le ragazze... Dobbiamo superare quell'aspetto per il quale siamo andati a messa con le ragazze, ma le dinamiche che ci sono tra le ragazze di strada, quando incontrano un cliente che si innamora di loro, lo distruggono, ma senza nessuna remissione. Quando un cliente si innamora di una ragazza e la ragazza se ne accorge, lo riduce in minimi termini, lo svena, lo distrugge. Perché ha imparato solo quello, perché ha imparato che da sfruttata adesso può sfruttare. Perché le persone più cancere sono le madame che hanno a loro volta subito la violenza della tratta e della strada. Sono le più pesti, sono quelle che non... sono... E tu dici, guarda, e il Signore, non ragionando per categorie, dice il Vangelo vale per la parrocchia della Sacra Famiglia, ma vale per Don Daniele, ma vale anche per le ragazze di strada, per cui finita la messa abbiamo deciso di dire che non si fermano sulla strada. Almeno stasera voi tornate a casa vostra, non vi fermate sulla strada. E il venire via, la prima difficoltà del venire via dalla strada, ad esempio, non è legata alle minacce che fanno a loro o alle loro famiglie, è legata a una scelta di vita che implica, ad esempio, nel momento in cui qualcuna delle nostre famiglie le accoglie in casa, è quella di ritenersi membri di una famiglia che ha degli orari, che ha delle regole, che ha... di una famiglia che ti impegna a prenderti delle responsabilità. E ci è successo recentemente che una ragazza rumena uscita da un anno e due mesi dalla strada si è fatta rivenire a prendere da chi la sfruttava. E la Giovanna e la Nilde, che sono quelle che un pochino seguono i progetti di uscita, hanno telefonato piangendo dicendo: avevi il lavoro, avevo una famiglia, ma sai che si è fatta rivenire a prendere da chi la sfruttava?
Perché?
Perché? Perché tu torni a peccare?
Perché gli ebrei volevano, rimpiangevano lo schiavitù dell'Egitto. Perché? C'erano le cipolle.
Poi l'abbiamo rivista sulla strada, ha abbassato lo sguardo e penso che penso così, cioè non è vero, se noi insistiamo sulla povera gente, ma no? Anche prima, parlando con i ragazzi, c'era la Valentina che diceva, io andavamo, o anche mi sembra Samuele, mi sembra che dicesse così, dice, andavamo per la strada, c'era un signore che chiedeva l'elemosina, noi stavamo andando a cena in centro e volevamo dargli la monetina, dopo ci siamo posti il problema, ma anziché dargli la monetina, se l'aveste invitato a cena con voi. No, e probabilmente non sarebbero venuti. È come quando chiami una romania a messa mentre lei fa l'elemosina davanti alla chiesa. O viene a messa, ma qui davanti di l'elemosina non ci stai, vieni a pregare con noi, noi ti diamo quello che raccogliamo, però qui davanti di l'elemosina non ci stai. Vanno via. Perché l'incontro col Cristo, se siamo chiamati a convertirci noi, alla stessa maniera, i poveri sono quelli a cui è annunciato il Vangelo, non perché siano più bravi degli altri, ma perché ne hanno più bisogno degli altri. Questo è sicuro. E quando dico, ma chi sono i poveri? Sono quelli a cui è annunciato il Vangelo. Non so se mi spiego. Quindi saltano le categorie, salta l'assistenza, e cosa c'è di mezzo? C'è la condivisione. C'è il fatto di venire qui che leggiamo il Vangelo, tanto è vero che poi con quelli che frequentano le mense cittadine abbiamo cominciato a dire, va bene, allora cominciamo a leggere il Vangelo insieme. Per cui quando tocca a noi fare il turno alla Caritas, i volontari dicono sempre il Padre Nostro prima di cominciare a servire, quando andiamo noi apriamo i cancelli e diciamo il Vangelo, leggiamo il Vangelo in tutte le lingue delle persone che sono lì. Perché così, io credo che si debba fare così, cioè ormai non c'è altra strada, sennò dopo ci salta fuori, ma io non vedo altra soluzione. Io non ne ho oro né argento, diceva quello, però ti do quello che ho, che è Gesù Cristo. Dopo, se non succede che poi chiami la televisione il giorno di Natale per un servizio sul TG1, Santa Maria in Trastevere, tutti a pranzo in chiesa. A me piace sempre fare due domande a quelli di Sant'Egidio. Avete spiegato i mosaici di Santa Maria in Trastevere? Avete ripreso il pranzo, poi avete chiamato a servire gli onorevoli, i cardinali, eccetera, ma la messa l'avete fatta con loro? No, ma sai, noi ci poniamo un problema, sai, non lo vogliamo imporre, ma... Poi chiedi sovvenzioni, ti leghi al potere. Noi all'OPG abbiamo cominciato a leggere la parola, e da lì è nato tutto. Sulla strada a leggere la parola. Sulla strada con le ragazze abbiamo fatto così. Con i sinti abbiamo fatto così. Dopo ci sono tante cose, sì, puoi aprire anche una mensa, ma cosa vale? Il leggere il Vangelo con loro, puoi mangiare anche un panino lungo la strada, vedi? Mi pare che il cammino sia questo.
Con i musulmani?
Con i musulmani il testo in arabo del Vangelo e glielo diamo. Poi con i musulmani, l'altra sera di rilascio, ho cominciato il Ramadan, ero lì con loro, erano molto contenti che avessimo portato la lettera del Vescovo, e 2 anni fa, ad esempio, il pomeriggio di Natale, l'imam ci ha ci ha chiamato a dire quali sono le cose che in Europa trovano i musulmani che vengono. Allora c'erano 350 musulmani al giorno di Natale, io ho letto il Vangelo di Natale. E ha detto: io sono qui, il rispetto che, ho, che abbiamo per voi, quello di lei di più di quello che siamo noi. Gli ho parlato della Madonna, ho detto: non c'è neanche una donna qui in mezzo a voi. Ecco, i musulmani, io penso che valga il Vangelo della donna cananea, insomma, dove la presenza con chi professa una fede diversa dalla tua ti porta innanzitutto a dirgli della tua fede, come fa Gesù, e ad ascoltarla in quella che è il suo cammino di fede, ma è fatta anche di silenzi, di incomprensioni, è fatta anche di... cioè bisogna saper reggere il conflitto, non la guerra, si capisce, ma per diventare gente del dialogo bisogna proprio... I musulmani vedo che però non deridono mai, non ti deridono mai quando ti vedono pregare o dire della tua fede. Anche l'altra sera Barà, che ha 4 figli, è l'imam di una delle due moschee, un ragazzo giovane, bello, lui faceva proprio riferimento anche a questa condizione di chi durante Ramadan prega di più. Però lì è un'altra questione, c'è anche questione, sarebbe un discorso un po' lungo.
La peccatrice, volevo condividere con voi una cosa che mi ha colpito molto, che ho ascoltato da un prete di Verona che mi ha conosciuto. In realtà lui parlava della missione di Betania, però tu stesso dicevi che comunque il brano di Luca, anche se è un brano distinto, e diceva che Gesù è come dicesse: fate questo in memoria di lei, che è il memoriale della trasmissione della fede, dell'Eucaristia, fate questo in memoria di me, ma fate questo anche in memoria di lei. Quando chiude il brano, quando si dice che ogni volta che nel mondo intero verrà annunciato il Vangelo si ricorderà questo suo gesto. Poi in realtà l'ho trovato anche in altri libri, per cui magari non era così nuovissima, però la sintesi mi ha colpito molto, questa intuizione mi ha colpito molto. Così come diciamo colpisce un po' la reazione della Chiesa, che si scandalizza, che invoca lo spreco, no? Senza poi andare alla versione di Giovanni, che è cattivissimo con Giuda, quindi era anche ladro rispetto a questa situazione, quindi riscontro rispetto al quale non mi pare che ci sia in altri passaggi della scrittura. Quindi, come dire, questa presenza anche eucaristica, questo fondamento eucaristico che nasce certamente dalla croce, ma che nasce anche da questi episodi, il testimone dello spreco, dell'amore, lo spreco della Pasqua, lo spreco di questo vasetto rispetto alla quale magari, no, come si diceva ieri, la tesi dell'ottimizzazione costa, no? Perché
non ho trattato male. Io ho trovato male la cora, chiedo scusa, non ce l'ho con l'assistente sociale.
La tesi è quella dello spreco, quindi mi aveva colpito questa cosa, allora la volevo.
Sì, sì.
Non so se è teologicamente ortodossa questa cosa, però lui lo poneva proprio come quasi un cofondamento dell'Eucaristia. Fate questo in memoria di me, fate questo in memoria di lei.
popoli, ci mettete anche davanti, loro che obiettivi che si la differenza secondo me tra povero e malato, che è ricco, giovane, bello, e tante di successo, eccetera, è che il ricco, bello, eccetera, non serve di solito di essere a il potere di Stato è il potere proprio, e questo è la sua ricchezza, il suo successo. Il povero e il malato sentono la necessità di rivolgersi a Dio per rimanere in Dio. E questo forse gli aiuta poi a fissare un potere e a meritarsi il bene.
Vorrei aggiungere per un conforto mio personale, non so di quanti altri, che non vorrei che ricercare il povero ci dissuadesse dal vedere il povero che ci sta accanto, perché abbiamo parlato di povertà in generale, poi magari ci di qui andiamo a cercarci, perché Enzo Bianchi dice sempre che cristiano è preside della carità, viene da lontano, viene mai da vicino. Le nostre povertà, le nostre vicende, le nostre vivere quotidiane sono tantissime. E ci vuole solo occhi per vedere e sentire. Nella mia esperienza personale mi accorgo che ogni volta tu devi rifare il tuo percorso di vita modulandolo su quello che ti è chiesto di te. Da delle cose che magari neanche tu pensi che possano accadere, che però segni come il samaritano che trova il malcapitato davanti. Quindi, non lo so, senza che ci autoflagelliamo perché non riusciamo a fare altro, però renderci conto di quello che necessariamente ci viene chiesto nella malattia, nelle persone davvero malate, nella psiche, i tanti accompagnamenti quotidiani che ci vengono chiesti, perché gratuitamente abbiamo ricevuto, ma più o meno gratuitamente dobbiamo dire che la carità, come dice sempre un giornale, non è una virtù necessitaria, ma è un diritto da preparare.
Sì. Malate, come la donna che abbiamo visto, questa donna che appunto aveva perso il sangue. Non lo so, il Vangelo cita quelle donne, poi c'è anche Rodiade, che un po' le riassume tutte, però c'è anche Maria, c'è Elisabetta, ci sono le
donne
che hanno
il termine di procura, non so come dire, ma il riferimento al peccato.
Adesso ci sto pensando al peccato, ma io penso, personalmente non penso che il Signore distingua, faccia differenza tra uomo e donna. È adultera la donna, ma a suo modo siamo adulteri anche noi, anzi. Ci si prostituisce non solo vendendo il proprio corpo, ma anche ricercando il potere, ricercando la ricchezza. Dire se le donne del Vangelo fanno altri peccati rispetto a quelli che hai citato te, Non lo so, questo non mi viene in mente niente. Da Maria di Magdala vi ho citato perché da lei sono usciti 7 demoni. Quindi probabilmente
si passa solo così da
li citano insieme ai pubblicani, non perché hanno particolare amore per il sesto comandamento, quindi perché le volte quello si tradisce, ma partendo da ciò che gli altri fanno più fatica ad accogliere, cioè venendo nel nostro caso, quali sono le persone che per cultura, per situazione, per giudizio, facciamo più fatica ad accogliere in quella convivialità eucaristica. Poi qui c'è tutto il tema biblico anche dell'adulterio, della relazione con Dio.
Forse va anche detto che i peccati, diciamo, sociali, quelli contro la giustizia, difficilmente erano possibili per le donne che non avevano nessun potere né economico né Zaccheo, difficilmente ci poteva essere una Zacchea, Matteo pubblicano, non c'era una donna, quindi era tipico degli uomini. Appunto, quindi le donne avevano un ruolo talmente marginale nella società di Gesù che i peccati appunto sociali ed economici difficilmente poteva compierli una donna perché non ne aveva l'occasione. Chi accumula, chi distrugge i granai per farne di più grandi, non c'era un'imprenditrice.
Pubblicani e prostituti ci passano avanti, questo è sicuro. Vai. Se ci sono domande, non voglio non su l'autorità, voglio dire, se ci sono domande anche così che sentiamo proprio per vivere questi esercizi con la maniera e con opportunità, è bello, anche se comincia alle 7:30, a un punto facciamo il tempo, farlo.
Ma anche considerazioni da condividere con tutte le domande.
La cosa che vedo difficile
cose che, come dire, mi scaldano il cuore in qualche modo, mi appassionano, mi rasserenano, mi fanno vedere una giustizia profonda, però mi rattrista, perché vedo com'è diversa la mia, la nostra vita. Voglio dire, come diceva Marilena, vediamo anche persone molto vicine a noi che soffrono, che hanno difficoltà. Eppure troviamo molto difficile di riuscire ad aiutare. Non lo so, come diceva Samuele, quante volte abbiamo dato la monetina, quanto male abbiamo invitato qualcuno, che ci vede o non ci vede. Cioè, mi domando a volte se, io ti dico una bestialità, il cristianesimo è troppo alto,
è un idealismo
alto, è un progetto troppo alto.
E quindi la prima lettura, è quello che la prima lettura, non è troppo alto,
è contro quasi la nostra natura, mi verrebbe da dire. Non lo dico, voglio dire, lo dico senza nessuna conoscenza teologica, lo dico come, voglio dire, come un'esperienza vissuta, e lo vedo come una fonte, almeno per me, profonda, di infelicità. Non voglio dire che sono sempre infelice, però questo scollamento fra un progetto alto, fra un qualcosa che non riesci a realizzare perché sei sul treno che va, dove non hai controllo né della velocità, né di quando vuoi scendere, hai, non lo so, mille cose che ti perturbano. Decidi, a volte mi sembra poco, le prove, i tempi, quando, come, perché, ecco, è quasi, vieni, mi fermo qui, questa difficoltà. Sono bellissime le parole che dici, i concetti, e sono profondamente convinto che quella sarebbe la felicità, poi realizzarla. Fino a che sono molto difficile farlo.
In realtà quelle cose che ho detto io faccio il furbo, cioè io sono un prestanome, quindi vivo di rendita. Siccome voi non avete potuto incontrare le persone, che se voi diceste alle persone Don Daniele ci ha detto questo, i miei dell'OPG vi direbbero, quello lì l'ho detto io, quindi non credete che Germano, questo signore dell'OPG che ha un duplice omicidio, mi diceva spesso alla fine della diaconia: oggi ho vissuto la vertigine della bassezza. Matto, lui suona la chitarra bellissimo, proprio a un livello. Ci posso dire una cosa? Va bene, Germano. Oggi ho vissuto la vertigine della bassezza. Allora o è troppo alto, oppure è troppo basso. Io penso che sia vero quello che diceva la Marilena, cioè poi ognuno nella sua storia. Io vi ho detto queste cose perché sono stato chiamato lì, non le ho scelte, non ho scelto, in OPG ci sono finito perché hanno ammazzato un prete prima di me. Sulla strada sono fermato perché c'era una ragazza sulla strada, con gli zingari mi hanno tirato gli zingari, ma non, in parrocchia pure, non ho scelto di fare il parroco, ma il parroco quando ha saputo che noi andavamo a abitare lì, dice no, per l'amor di Dio, loro sì, non ci vado più lì, non, comincia da domani ad essere permesso, io sono entrato in parrocchia così. Quindi non ho scelto sicuramente io, ecco questo. Quindi ritengo però, ad esempio, che le mamme della mia parrocchia mi fanno continuamente delle scene, perché più di me colgono quello che diceva la Marilena, la necessità che ognuno dov'è nel suo piccolo si metta al servizio. Poi è chiaro che questa, la vita che faccio io è la vita che probabilmente il Signore forse non sapevo dove mettere, però quindi, ecco, però è vero quello che diceva la Marilena, quindi te nel tuo servizio, se vai, ognuno credo che fondamentale è condividere la parola, dire va bene, allora la Marilena, non so, forse lo fa già, ecco, suona ai suoi vicini di casa e gli dice: noi una sera alla settimana in casa nostra leggiamo la parola. Forse lo fai già. No, però, cioè, vai, se stai in un condominio, vai su e dici:
io ho gli evangelici.
No, le nostre mamme, quando andavano a invitare alla diaconia, si sono sentite dire: ma siete protestanti? Ecco, io penso, direi così.
Comunque Germano ascolta Giovanotti, eh.
Germano.
Luigi nel re porta di cadere una voglia di volare.
Germano è una comunità e si è tornata purtroppo.